Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Genova, l'ex carabiniere Placanica adesso chiede solidarietà a Bush. Leggo dall'Unità. Mario Placanica, l'ex carabiniere accusato e poi prosciolto per la morte di Carlo Giuliani al G8 di Genova nel 2001, prova a giocare un'altra carta. Chiederà di poter parlare con il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, per avere, tra l'altro, la sua solidarietà. Lo ha reso noto Giulio Greco, che assiste Placanica in ogni sua iniziativa. Facciamo richiesta di conferire innanzi al presidente degli Stati Uniti tramite gli organismi preposti per chiedere aiuto diplomatico e imposizione. A fare luce e chiarezza sulle vicende personali inerenti al G8 e per portare in trasparenza all'estero a tutte le comunità italiane dell'abbandono avuto e delle sue condizioni attuali di disagio disastroso. Chiederà inoltre nel pieno recupero di dignità morale e civile la solidarietà massima di tutti i capi di Stato presenti quel giorno, niente meno. Placanica è stato congedato dall'arma perché permanentemente non idoneo. Beh, però, insomma, l'hanno anche prosciolto. Questo ci riporta alla settimana in cui c'è stata questa grande manifestazione a Genova, dove ovviamente non è successo niente, che doveva succedere, con buona pace di quelli che hanno tirato giù le serrande e di quelli che hanno fatto i profeti di sventura, come li ha definiti Don Andrea Gallo, che nel suo linguaggio colorito li ha mandati anche in quel posto. Comunque, a proposito di ciò, in questa settimana è successa una cosa veramente strana, difficile da interpretare in questo paese, praticamente un caso unico nella storia d'Italia, almeno dal dopoguerra a oggi, comunque almeno dalla polizia di Scelba fino a quella di Pisano, ecco, cioè per la prima volta un poliziotto è stato scaricato dallo Stato. E dalle sue consolidate grancasse pubbliche e private, cioè nessuna campagna difensiva, anzi, insomma, il poliziotto che ha sparato all'ultra per la prima volta, perché in questo paese, insomma, si è perso il conto di quanti sono stati sparati, ma sempre si diceva è inciampato, è scivolato, e comunque poi partiva la campagna per denigrare la vittima. Qui, stanno zitti, si vede proprio che toccare il mondo del calcio non se lo può permettere nessuno, neppure un agente di polizia. In Italia c'è una sacralità inviolabile ed è quella del calcio. E stamattina Repubblica prova, insomma, ad approfondire la questione di questa sacralità, di questa religione fondamentalista. Vi spiego il dio di noi ultra, il virgolettato in prima pagina. Viaggio tra i violenti del calcio. Preparano le trasferte, cercano la lite. Ecco i pasdaran da stadio. Poi questo R2, insomma, questa sorta di inserto di Repubblica è tutto dedicato alla questione, ben tre pagine, non più solo tribù ma adepti di un nuovo culto con idoli e riti, a partire dalla violenza. Ecco chi fa paura al nostro calcio. Articoli di Paolo Berizzi, che inizia: lo scontro è la nostra droga, tutti gli ultra cercano lo scontro, è una cosa che hai dentro, che ti sale su mano a mano che si avvicina la partita, quando devi farti rispettare in una città che non è la tua, oppure quando arrivano gli avversari in trasferta, che alle 10 sei già lì sul piazzale dello stadio, è la difesa del tuo territorio, la voglia di picchiarsi col nemico. Lasciateli fare, insomma, se proprio ci tengono. Comunque poi l'altro articolo invece di Gabriele Romagnoli parla di ecumenismo, ovvero seguaci di diversi credi, ciascuno sotto le proprie insegne, protestando contro l'offesa alla comune pratica, la liturgia, ovvero la celebrazione ritualistica officiata in indumenti dalle tinte particolari, eccetera, eccetera. E poi nelle altre due pagine leggo velocemente: nel covo dei tifosi dell'Atalanta, noi ultradrogati di violenza, l'avversario è un nemico. E poi dalla religione, il calcio desume anche certi dogmi, genera fondamentalismi, ordina sacerdoti e resiste a scandali e degenerazioni. Ecco, credo che qui ci sia il sunto di tutto quanto. Oddio, ora concludendo la questione, Però leggerei ampi stralci Maurizio Chierici, che stamattina, insomma, partendo da questo ci ricorda anche qualcos'altro nella sua rubrica Noi e Loro, dal titolo stamattina l'Italia nel pallone. L'Italia del pallone vince col lutto al braccio ed è segno di civiltà. Un poliziotto spara e uccide il ragazzo tifoso che corre in auto da Roma a Milano per amore della squadra del cuore, eccetera. Andando poi pagina 25, la penultima, due passi di questo lungo articolo di Maurizio Chierici. Il ragazzo ha perso la vita 8 giorni fa e in questi 8 giorni sono morte 11 persone. Incidenti di lavoro che non sono incidenti, ma disattenzione di chi tutela quel lavoro. Sfruttamento di una manodopera mal pagata e senza voce. Il dolore dei loro familiari, la disperazione dei compagni di impalcatura o di fabbrica consapevoli di rischiare la stessa fine perché il sistema li costringe a sfidare gli stessi pericoli, non richiamano l'indignazione collettiva. Lampi nascosti in pochi secondi TV. Nessuna squadra è mai scesa in campo col lutto al braccio, modo per condannare l'incapacità o il cinismo rovesciati sulle spalle del poliziotto che ha preso la mira. Se non proprio gli eroi azzurri, specchio dell'orgoglio che ci appassiona, almeno la squadra Serie B o Serie C della città dove lavoratori senza nome cadono come foglie, potrebbero mostrare lo stesso rincrescimento. Domenica col pallone tra i piedi e quel segno sulla maglia. Invece niente, non sono morti per il calcio e non sono mai esistiti. Dietro le loro bare non ricordo autorità dagli occhi rossi, prefetti dalla faccia scusa, onorevoli che baciano moglie e figli, sindaci dalle promesse vibranti. Non permetteremo succeda mai più. I responsabili del lavoro negriero nascondono il lutto delle loro vittime sotto il perbenismo di chi non vuole grane. E più avanti, scrive Chierici, ricordate gli etilometri che lampeggiavano nelle televisioni e sui giornali 2 o 3 mesi fa? Proibizione dell'ubriacarsi attorno alle discoteche per evitare che la notte di festa finisca nei funerali. Ebbene, mentre l'Italia seguiva il pallone, la pubblicità dribblava il buonsenso come lo dribbla ogni sera alla fine del quiz prima del telegiornale. Ammiraglio, ore 8. Cognac che balla il tango. Gli amari scappano in aeroplano, gli aperitivi rosso sangue sciolgono le timidezze che rimandano l'amore. Fra 5 settimane è Natale. Sta partendo la campagna dell'ubriacarsi per vivere senza pensieri dedicata al popolo giovane della notte. Ragazzi, tutti lì, davanti alla partita. Non c'è occasione migliore per un'educazione di massa. Felicità vuol dire aprire bottiglie, birra, vino, grappe. Natale sinonimo di spumante. Chi scrive certi spot dovrebbe essere controllato dal test dell'etilometro. Mentre scrivo, i morti della notte di festa sono solo 13. Purtroppo la domenica è lunga, chissà cosa succederà stasera. E conclude questa carrellata tra calcio, morti sul lavoro e pubblicità che invita ad ubriacarsi, conclude Chierici, e a fine settimana si tirano le somme. Morti nelle strade, morti sul lavoro. Sopravvive il tabù del fumo che fa male, ma l'alcol invita all'allegria. Non esageriamo col portare il lutto per loro, lo hanno confermato gerarchie che mettono ordine nei valori sociali, ed anche il lutto delle autorità e dei media è un valore sociale. Solo il pallone ne ha diritto. E passando agli esteri, io comincerei dalla Svizzera. Infatti il cittadino svizzero Marchionne ha ricevuto un premio dalla città di Torino. Marchionne dirige la Fiat, ma vive e risiede in Svizzera, dove ha appena sfasciato una Ferrari, ma insomma, cosa volete che sia. Fiat, un premio alla passione dei suoi 180.000 lavoratori. Così dice, è un virgolettato, così dice Marchionne, prendendo l'onorificenza torinese dell'anno. Ecco, che c'è nel torinese dell'anno? È svizzero lui. Vabbè, lui la dedica ai dipendenti del Lingotto. Ma che bel esempio di attaccamento alle proprie maestranze. È importante, dice Damiano, riconoscere che il successo è il frutto del lavoro di tutti. Meno male che ci si accontenta di questa dichiarazione di intenti e spera quindi nella rapida chiusura del contratto. Intanto Marchionne ha dato un'elemosina. Comunque, lasciando perdere la Svizzera, passerei a Repubblica per parlare di pena di morte. Ecco, sempre in questa settimana abbiamo assistito a questa pantomima dell'ONU che ha votato la moratoria, ma non era assolutamente vincolante, non serve assolutamente a nulla, se non a dare un contentino così a un ministro, a qualche politico molto navigato che ci hanno detto che questo è stato un passo importante dell'umanità. In realtà nessuno impedirà ai cinesi o agli statunitensi di continuare allegramente ad ammazzare. E proprio a questo proposito gli Stati Uniti reagiscono subito con uno studio scientifico, secondo loro scientifico, che dimostrerebbe che la pena di morte riduce gli omicidi, quindi va benissimo. Dibattito sul New York Times e polemica. Umiliati dall'Assemblea Generale dell'ONU, scrive Repubblica, che si accinge ad approvare una risoluzione sulla moratoria universale delle esecuzioni e fermati dalla Corte Suprema, che ha di fatto sospeso le condanne in attesa di decidere sulla costituzionalità dell'iniezione letale, attenzione, aperta parentesi, non perché si mette in discussione la pena di morte, ma perché la Costituzione prevede che non sia una sorta di accanimento terapeutico, cioè deve essere abbastanza veloce, e pare che ci si metta un sacco di tempo a crepare con l'iniezione letale e si soffre molto, per cui ecco, si sta dibattendo su questo. I difensori della pena di morte negli Stati Uniti stanno ricevendo un inaspettato sostegno da parte di molti economisti anche. Il premio Nobel Gary Becker, ad esempio, si è detto convinto che il boia abbia un ruolo deterrente e ha confermato il suo appoggio alla pena capitale. Due professori di marketing e ricerche quantitative dell'Università di Pepperdine, Roy Adler e Michael Summers, hanno illustrato sul Wall Street Journal i risultati di una ricerca secondo cui le condanne a morte in realtà salverebbero vite umane scoraggiando gli omicidi. Ecco, tomo, con buona pace dell'ONU, della Bonino, di Pannella, eccetera, eccetera. Questa pagina di Repubblica, praticamente tutta dedicata a questioni statunitensi, leggiamo che Hillary e Obama, scatta l'ora dei veleni, l'ex First Lady a carte scottanti, e anche Giuliani trema, sorba la Hillary, guarda ci si mette, eh. Poi sotto un sospiro di sollievo, ecco, gli italiani hanno ripreso ad amare gli statunitensi, anzi gli Stati Uniti in blocco così, anche se poi lo chiamano questo paese America, che è il nome di un continente, ma comunque un sondaggio rivela: è finita la crisi di sfiducia seguita alla guerra all'Iraq. Ora gli italiani sono secondi solo ai polacchi nella graduatoria dei Philo States. E poi ci sono dei problemucci con l'elicottero italiano, ma comunque questa è cosa da poco. La Casa Bianca chiede delle modifiche. Ricordate con che strombazzamento da prima pagina quando la Casa Bianca decise di affidare all'Augusta la costruzione dell'elicottero presidenziale, il Marine One? Ecco, adesso ci stanno ripensando, perché secondo loro è poco sicuro, prima ancora di costruirlo già l'hanno definito poco sicuro dai progetti. Comunque, a proposito però di popoli che amano svisceratamente gli Stati Uniti, io credo che prima ancora dei polacchi e degli italiani ci siano gli albanesi, visto che ormai hanno praticamente adottato la bandiera Stars and Stripes. La sventolano anche in Kosovo in occasione di queste elezioni vinte da questo galantuomo di Taci. Andiamocela a vedere sull'Unità come viene illustrata la questione, perché c'è anche un'intervista interessante. Eccola qui, dunque, intera pagina alla questione Kosovo, un'intervista interessante a Predrag Matvejevic, ma il titolo d'apertura è: ho vinto, il Kosovo pronto all'indipendenza, tra virgolette. Hashim Thaçi, ex capo dell'UCK, non attende la proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni e proclama: inizia un nuovo secolo. E Tirana si congratula, il tutto in un tripudio di bandiere a stelle e strisce, tra cui spuntava ogni tanto anche quella rossa con l'aquila nera dell'Albania. E l'intervista allo scrittore saggista, che è anche docente alla Sapienza di Roma: se il Kosovo si separa, dice Matvejevic, i serbi della Bosnia faranno la stessa cosa, così i croati di Erzegovina. A un certo punto dice: purtroppo non hanno saputo ben gestire una vittoria morale, si riferisce appunto ai seguaci di Taci, dell'UCK e anche in genere ai kosovari albanesi, insomma, dice: purtroppo non hanno saputo ben gestire una vittoria morale. Abbiamo visto la distruzione di monasteri, abbiamo visto un comportamento molto duro nei confronti dell'estrema minoranza serba che era rimasta in Kosovo. L'immagine di quel traumatizzante evento del 99 si è cancellata, gli oppressi di allora si erano trasformati in oppressori con un'aggressività che è andata sempre più crescendo da parte dell'UCK. Da allora sono passati 8 anni, la situazione non è per nulla migliorata, in Serbia si è inventata una formula che vuol dire tutto e niente, dare al Kosovo più dell'autonomia ma meno dell'indipendenza. E poi più avanti l'indipendenza sarà proclamata, è già tutto maturo, l'Europa ufficialmente dice di non essere d'accordo, ma alcuni stati saranno pronti ad accettare l'indipendenza. D'altra parte Bush ha apertamente incoraggiato durante il suo viaggio in Albania la spinta separatista. C'è da tener conto che la situazione economica nella regione è disastrosa e senza gli aiuti esterni non si può andare avanti. E conclude: il pericolo qual è? È che il destino del Kosovo si leghi a quello della piccola Repubblica Serba di Bosnia. Se il Kosovo si separa, i serbi della Bosnia tenteranno la stessa strada separatista e di ciò sarebbe contenta anche la minoranza croata di Erzegovina, che cercherebbe di ricongiungersi alla Croazia, riducendo ciò che resta della Repubblica di Bosnia-Erzegovina a una piccola enclave attorno a Sarajevo. Così facendo torneremo al problema dei Balcani del 92-93 e questo è il pericolo grande. E sempre per gli esteri, in Arabia Saudita una ragazza che era stata stuprata è stata condannata a 200 frustate perché ha reso pubblica la cosa. E beh, l'Arabia Saudita, no? Dove c'è questa famiglia di sceicchi amicona della famiglia Bush, dove c'è un'altra famiglia, i Bin Laden, amicissimi con i Bush, insomma, il campione, il paese campione degli interessi statunitensi e non solo occidentali in genere nell'area, e beh, ha questi difettucci, ma cosa volete che sia? Insomma, mica è l'Iraq. Sentenza shock in Arabia Saudita, dove una giovane donna vittima di uno stupro è stata condannata a 200 frustate e 6 mesi di prigione per aver denunciato ai media il suo caso. Sì, ammesso che una donna possa sopravvivere a 200 frustate, nel caso si farà anche 6 mesi. La sentenza sta suscitando oltraggio anche tra i media sauditi. Ci sono i media sauditi, pensate un po' che cosa curiosa, che non pubblicano il nome della donna, ribattezzata la ragazza di Katif, dalla cittadina del nord-est del paese, dove un anno fa è stata violentata da un branco di 7 uomini che l'avevano anche fotografata nuda minacciandola di creare uno scandalo. La ragazza, che al tempo della violenza aveva 19 anni, ora ne ha 20, era stata attirata nella trappola da un uomo che conosceva e che l'aveva costretta ad accettare di appartarsi con lui in macchina, minacciando di rivelare alla famiglia una inesistente relazione che avrebbe avuto con la giovane. Per questo i giudici non hanno condannato per stupro 5 dei 7 stupratori identificati, sostenendo che, in mancanza di testimoni, la violenza sessuale non poteva essere provata. Ma hanno condannato in prima istanza la ragazza a 90 frustate perché aveva commesso il reato di kilva, che nella Sharia, la legge islamica, punisce le donne che si trovano da sole con uomini che non sono della sua famiglia. La ragazza però non ha accettato la condanna ed ha presentato ricorso, denunciando a questo punto ai media l'allucinante caso. E per questo, per aver cercato di influenzare i giudici, aver reso nota la cosa, in appello si è presa la condanna a 200 frustate. Intanto, un po' più là, in Iran è stato proibito l'ultimo libro del premio Nobel García Márquez, Memorias de mis putas tristes, era il titolo originale in spagnolo, Memoria delle mie puttane tristi, che comunque in un primo tempo era sfuggito così alle maglie della censura con il titolo Memorie dei miei tristi affetti. E vabbè, così era stato titolato in Iran. Poi si sono accorti, qualcuno deve averlo letto, tra i tromboni Ayatollah e la cerchia di Ahmadinejad, apriti cielo, l'hanno immediatamente ritirato e bruciato e proibito in maniera assoluta, proibita la sua circolazione, pena l'arresto per chi lo detiene. Ecco, così va l'Iran odierno. Dunque, per la politica italiana, per quella vera, non per quella che fanno in Parlamento, comunque per chi fa veramente politica, vi segnalo a pagina 37 della Stampa un fatto eccezionale, cioè un'intervista a Daniele Luttazzi. Dopo 3 settimane che fa appunto il suo programma Decameron, per la prima volta, insomma, qualcuno ne parla, anzi qualcuno gli dà la voce su un giornale, perché sembrava una sorta di congiura. Hanno fatto tutti finta che non esistesse questo programma, forse per evitare qualsiasi impatto. Comunque, dice Luttazzi, io come Boccaccio contro la peste del pensiero unico. I critici non mi capiscono, si meritano reality e TV spazzatura. E inizia così, 2,5 milioni di ascoltatori nonostante l'orario, il sabato dalle 23.30 alle 0.30 sulla 7. Decameron, il programma con cui Daniele Luttazzi è tornato in TV 6 anni dopo l'Ucase bulgaro, è un piccolo caso. I giornali però ne parlano poco. Poco, è un eufemismo. Un po' è per decisione dell'autore, questa è la sua prima intervista, un po' per un disegno preciso, tra virgolette, perché il riferimento a Boccaccio, risponde Luttazzi, è il libro che ha fondato la cultura laica italiana, autonoma da quella religiosa, un'esigenza oggi primaria in un paese in cui pullulano anatemi papali, Teodem e Teocon. C'è poi il rimando alla peste. Boccaccio ha scritto il Decameron durante la peste fiorentina del 1348, immaginando 10 ragazzi nascosti in campagna per raccontarsi 10 novelle. Ogni puntata si rifà a una novella. Un esempio, nella prima lui affrontava la corruzione del clero, io ho parlato della pedofilia nella chiesa, con un chiaro riferimento a Marcinkus. E qual è la peste attuale? Il pensiero guerrafondaio reazionario. Michel Foucault parlava del meccanismo di controllo dello Stato sul cittadino, individuava un modello lebbra che comportava l'allontanamento del contagiato e un modello peste che contemplava il suo controllo. E Marshall McLuhan aveva immaginato che nell'età elettronica il lavoro principale del potere sarebbe stato il controllo totalizzante sui cittadini. Si perde la libertà a decidere, è un'oligarchia, e ogni tanto ci illudono con la nascita di un partito democratico. Poi più avanti, la satira è un genere che usa come tecnica la riduzione al corporale per ottenere un rovesciamento di senso. Nei secoli scorsi faceva parte dell'oscillazione dell'immaginario tra sacro e profano, oggi esiste solo il sacro. E infine, andando verso la fine, a un certo punto la domanda come si trova la 7, dice: ho carta bianca, ci ritrovo lo spirito pluralista della Rai 2 di Freccero, posso parlare liberamente degli scandali di Telecom e Tronchetti Provera. Ecco. E infine l'ultima, su YouTube c'è un suo monologo dell'88, quanto è cambiato da allora? Doc di Gegé Telesforo, la mia prima cosa in TV. Il modello era Woody Allen più umorismo che satira. Al di là dell'apparente timidezza c'erano battute di una durezza inaudita. Si vedeva ciò che sarei diventato dopo anni di studi. L'altro giorno ho guardato un filmino familiare. Avevo 4 anni, a un certo punto reagisco a mio zio. La mimica era quella di adesso. Creavo già attrito. Or dunque, detto ciò, avviandoci alla conclusione, direi che insomma concluderemo con 2 notizie che confermano che l'Italia è un paese surreale, non surrealista, attenzione, un paese assolutamente surreale. Una è questa di Napoli, munnezze e sigarette, cioè la città che ha fatto vergognare l'intero paese, tutto il mondo, per il problema dell'immondizia, senza che nessuno capisse come fosse possibile nel 2000 e rotti che una città come Napoli ancora sia ridotta così. Poi tutta una serie di cose, insomma, ricordiamo anche una puntata di Report da Gabanelli, insomma, con un presidente della regione che ci faceva una figura vergognosa. Napoli che ha problemi di camorra, che ha problemi di scippi, che ha problemi di la sicurezza, no? La famosa sicurezza. Un inquinamento spaventoso, ha vietato di fumare sigarette nei giardini pubblici. Complimenti, complimenti. L'altra notizia che dimostra la surrealtà di questo paese, più che una notizia, è una foto che ricorre in tutte le pagine dei giornali di stamattina a colori. Si vede una statua di cera, insomma, una cosa che comunque è di cera, che risponde al nome di Silvio Berlusconi, mentre sta per baciare un'altra cosa con i capelli rossi ma molto radi, cioè mezza pelata questa povera signora, che è leggo Brambilla, e un sacco di titoli, addirittura la pagina intera, vabbè, del giornale di famiglia, il giornale che esce stamattina non in carta bianca ma azzurra direttamente, la svolta di Silvio e adesso cambia tutto, addirittura Libero è in edizione speciale, l'atomica di Silvio. Questo insano vecchietto, insomma, ha annunciato che ha fondato il PDPIDCDMDL, che sta per Partito del Popolo Italiano della Cassa da Morto delle Libertà, che poi tutti chiameranno PDP, iniziali di Paperon de Paperoni, e stamattina il Corriere della Sera in prima pagina ci ricorda che a parte Paperon de Paperoni c'è un gioco di parole inventato da Cossiga che lo chiama Paperon, insistendo sul peron. Bene, con ciò io vi saluto, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.